Liberi Dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Martedì 5 maggio, buongiorno a tutti da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e bentornati anche oggi a Liberi Dentro Eduradio, il programma che parla a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko e in particolare a chi ci ascolta dalla casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Quella che vi proponiamo oggi è una ricca puntata che parte come sempre dalla rubrica della scuola a cura del Centro per l'Istruzione degli Adulti, il CPA di Bologna, oggi con una pillola di italiano che approfondisce la biografia di Luis Sepúlveda, questo grande e avventuroso scrittore cileno colpito recentemente dal coronavirus, la cui storia di vita, dalle persecuzioni sotto il regime di Pinochet alle torture subite in carcere sino all'esilio forzato dal Cile, è essa stessa, possiamo dire, diventata una storia da romanzo. Proseguiremo poi con l'intervista a Maria Inglese, psichiatra, sul tema del diritto alla salute, l'articolo 32 della nostra Costituzione, a cura del gruppo dei ragazzi del Poggeschi, Constitutions on Air. E infine ci saluteremo, lasciandoci trasportare nel flusso della letteratura dal mondo, a cura di Serena Di Biase, con un approfondimento, questa volta, su una poetessa e scrittrice statunitense, femminista, Audre Lorde. Restate con noi. In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere.
Sono l'insegnante Anna. Oggi ho scelto di parlare di un grande, avventuroso scrittore, Luis Sepúlveda, morto da poco tempo a causa del Covid-19. La sua vita è stata ispirata da ideali di uguaglianza e lealtà. È stato un attivista nella lotta contro le dittature militari in America Latina, con azioni di protesta e temerarietà. Tra l'altro, la sua indomita personalità emerge con forza nelle pagine dei suoi libri. Sepúlveda è nato in Cile e ha lasciato il suo paese al termine di un'intensa stagione di attività politica che si è conclusa in maniera drammatica con l'incarcerazione da parte del regime del generale Pinochet. A seguito del colpo di stato militare di Pinochet, Sepúlveda venne arrestato e torturato. Pensate che passò 7 mesi in una cella minuscola, in cui era impossibile stare anche solo sdraiati o in piedi. Grazie alle forti pressioni di Amnesty International, venne scarcerato e ricominciò a fare teatro, ispirato alle sue convinzioni politiche. Questo gli costò un secondo arresto. Data la notorietà del personaggio, la giunta militare lo processò ufficialmente. Ed egli ebbe una condanna all'ergastolo, che poi, sempre su pressione di Amnesty International, fu commutata nella pena di 8 anni d'esilio. In tutto passò 2 anni e mezzo in carcere. Quella stessa giunta militare in quegli anni fu responsabile del dramma dei desaparecidos cileni. Desaparecidos significa letteralmente scomparsi, e si riferisce alle persone che furono arrestate per motivi politici o anche semplicemente accusate di aver compiuto attività antigovernative, dalla polizia dei regimi militari argentino, cileno e di altri paesi dell'America Latina e delle quali si persero in seguito le tracce. Molti di loro furono detenuti in campi di concentramento e in centri di detenzione clandestini, torturati e infine assassinati segretamente, con l'occultamento delle salme in fosse comuni, o anche gettati nell'Oceano Atlantico o nel Rio della Plata con i cosiddetti voli della morte. Sepúlveda si descrive in questo modo: sono uno scrittore perché non so fare altro che raccontare storie, ma sono anche un essere sociale, un individuo che rispetta se stesso e intende occupare un piccolo posto nel labirinto della storia. Da questo punto di vista, sono il cronista di tutti coloro che giorno dopo giorno vengono ignorati, privati della storia ufficiale, che è sempre quella dei vincitori. ha pubblicato numerosi romanzi, raccolte di racconti e libri di viaggio, tra i quali spicca Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Al largo della costa di Amburgo, dopo un incidente che ha portato il mare a riempirsi dei toni oliosi del petrolio, una gabbianella usa le poche forze rimaste per arrivare fino alla terraferma, nonostante il petrolio abbia rischiato di tenerla bloccata in mare. Allo stremo e piena di preoccupazioni, la gabbianella, di nome Kenga, riesce ad arrivare in un giardino dove vive Zorba, un gatto che insieme ai suoi amici ha una faida aperta con un gruppo di topi. Kenga, che porta in grembo l'uovo che contiene il figlio, sa di essere ormai a un passo dalla morte. Per questo, nella completa disperazione, riesce a strappare al gatto tre promesse: non dovrà cibarsi dell'uovo, dovrà prendersi cura del nascituro e, cosa più importante di tutti, dovrà insegnargli a volare. Questo è un racconto molto bello. Tra l'altro, nel 1998 è uscito anche il film. Ma Sepúlveda non è solo uno scrittore di racconti, ma anche un poeta. Ha scritto una poesia, forse una delle più belle poesie, dedicata a sua moglie. La più bella storia d'amore, la más bella historia de amor. Una poesia che racconta la travagliata storia d'amore tra i due che si conoscono nel 1968. Ve la leggo. L'ultimo suono del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che era giunto il tempo necessario di imparare il perché della materia. Così, tra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti, che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e il sole implorano la fame dell'udito, che le strade e la polvere sono la ragione dei passi, che la strada più breve fra due punti è il cerchio che li unisce in un abbraccio sorpreso, che 2 più 2 può essere un brano di Vivaldi, che i geni amabili abitano le bottiglie del buon vino. Con tutto questo già appreso, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto palpitante a scrivere la più bella storia d'amore. Ma come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e di dubitare. E così, ancora una volta, tanto facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella fugace, seppi che la mia opera era stata scritta, perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi. Questa è una poesia all'amata moglie, che tra l'altro Sepúlveda sposò 2 volte. Una prima volta divorziò da lei, per poi incontrarla successivamente e risposarla di nuovo. Io vi saluto con una consegna. Vi chiederei di scrivere una frase d'amore alla donna più importante della vostra vita. Vorrei che lo faceste. Una frase, 2 o 3 righe anche solamente. Potete spedirle presso il CPA di Bologna, in Viale Vicini 19. Alla mia attenzione, all'insegnante Anna. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi saluto e vi auguro una buona giornata.
Io adesso non so cosa dirti, non so risponderti e non ho voglia di capirti. Invece pensami, tra 20 anni pensami, io con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi di persone, a bocca aperta.
fatta senza parole nel vedere una mongolfiera che si alza piano piano e cancella dalla memoria tutto quanto il passato, anche le linee della mano, mentre dall'alto un suono come un suono prolungato di un pensiero che appena nato si avvicina e scende giù.
Rieccoci sulle note di Telefonami tra vent'anni di Lucio Dalla. Siamo tornati qui a Liberi Dentro, il nostro programma radiofonico nato per far arrivare la nostra voce direttamente in carcere. Qui con me oggi c'è Carla, una giovane volontaria di vent'anni, appunto come la canzone di Lucio Dalla, che fa parte del gruppo dei ragazzi dell'associazione Poggeschi, una realtà che da anni fa volontariato in carcere. Ma lasciamo subito la parola a Carla, che ci racconterà un aneddoto della sua prima volta in carcere.
Non ti preoccupare, di tempo per cambiare, ce n'è.
Allora, mi viene da dirti, ma una piccola aneddoto barra riflessione personale, che penso che un momento che non dimenticherò mai è la prima volta che sono entrata in carcere, ovvero a luglio del 2019. E soprattutto non dimenticherò mai quando si è chiusa la porta alle mie spalle, perché io lì in quel momento ho capito in che posto ero, dove mi trovavo e a cosa stavo andando incontro, e ho avuto paura. Ma più che paura delle persone, perché quello devo dire non ne ho mai avuta, neanche adesso, era paura proprio di non essere all'altezza, di non essere pronta psicologicamente, anche forse per l'età che ho, a far fronte ai passati, alle vite delle persone che mi sarei dovuta trovare davanti, ecco. Mi sentivo molto piccola, molto.
Invece pensami, tra vent'anni pensami.
E dopo queste parole presento l'intervista realizzata da Carla nell'ambito del progetto Constitution on Air, un laboratorio che consiste in un viaggio tra le costituzioni assieme ai detenuti. Oggi Carla intervisterà Maria Inglese, medico e psichiatra dell'ASL di Parma, che è stata per anni direttrice del servizio salute mentale e tossicodipendenza nell'istituto penitenziario di Parma. Ascoltiamole.
Buongiorno a tutti. Oggi parliamo dell'articolo 32, che recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. I nostri costituenti, quando hanno pensato questo articolo, avevano ben chiaro che uno Stato sociale ha il dovere di garantire ai suoi cittadini la salute. Ma cosa si intende per salute? Ecco, salute non è solo assenza di malattie. Salute è uno stato di benessere fisico, psichico e sociale. È facile capire che uno stato di non benessere incide sulla dignità della persona e che quindi tutelare la salute è nel rispetto dell'essere umano. Così la nostra Costituzione definisce la tutela della salute come un diritto fondamentale e come tale inviolabile, garantito a tutti, uomini e donne, ricchi e poveri, italiani e stranieri. L'Italia, dopo le guerre, non doveva solo ricostruire le pareti delle case rese al suolo, ma doveva pensare anche a ricostruire le pareti delle anime dei suoi cittadini, i corpi. Corpi maltrattati dalle guerre, dalla povertà, dalla fame. E nel lontano 1948, per cominciare a camminare sulla pista della democrazia, c'era bisogno di cittadini sani. Proviamo a immaginare che ognuno di noi sia un maratoneta. La strada da percorrere è la nostra Italia. Da nord a sud, siamo tutti al blocco di partenza. Cosa si vince? Niente, non ci stiamo sfidando. Corriamo insieme, partiamo. L'articolo 32 stabilisce che il nostro Stato garantisce di tutelare la salute del singolo, non solo per il suo bene, ma per il bene di tutti. La salute del singolo diventa interesse comune. Se il corridore che ci sta vicino sta male, va curato. In questo modo può continuare la sua maratona e noi possiamo averlo ancora accanto. Ricordiamoci, si deve provare a procedere di pari passo. Nessuno deve essere lasciato indietro. Ed è per questo che la nostra Costituzione garantisce cure completamente gratuite anche agli indigenti, i più poveri. Ma lo Stato non assicura soltanto di curare le malattie. Prova ad anticiparle, mette in atto delle misure di prevenzione. Sapendo che sui suoi corridori sta per arrivare un acquazzone, distribuisce impermeabili. Per capirci, dalle informative sugli stili di vita sani, ai vaccini, a prevenire l'esposizione ad agenti chimici. Tutto questo e tanto altro rientra in quel concetto di prevenzione. Inoltre, ogni corridore ha il diritto di godere di un ambiente sano e salubre. Non si può correre su strade con buche, strade che crollano. Se il mondo che ci sta attorno non è sano, automaticamente le conseguenze colpiranno la nostra salute. Per concludere, è bene sottolineare che la seconda parte dell'articolo stabilisce che ognuno ha la libertà di decidere se essere curato o meno. A nessun corridore è imposto di continuare a correre se vuole rallentare.
Allora, oggi abbiamo ospite qui con noi Maria Inglese. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno.
La tutela della salute è un diritto inviolabile, un diritto che in carcere non può essere compresso. Tuttavia, i numeri dimostrano che in carcere molti detenuti si ammalano o che, se sono già ammalati, non vengono curati adeguatamente.
Noi viviamo in una regione che possiamo definire un po' un'oasi felice da questo punto di vista, perché la regione Emilia-Romagna ha predisposto interventi sanitari con appositi proprio unità, programmi, unità operative e programmi che si prendono carico appunto della salute del detenuto appena entra in carcere. Molti detenuti, soprattutto detenuti che non hanno l'abitudine di andare, dico quelli che vengono da fuori, che non avevano l'abitudine di andare a un servizio ed esplicitare una domanda di cura, in carcere la trovano, perché prima non ci andavano. Quindi il carcere può diventare paradossalmente un luogo che cura, nonostante sia un luogo che fa ammalare, perché se viene esplicitata la domanda di aiuto, in carcere la risposta c'è. Ecco, da questo punto di vista mi sento di dire che è vero che il carcere fa ammalare di più, ma nello stesso tempo può essere anche un luogo di risposta e di cura.
Molti vedono nel carcere soltanto lo strumento per isolare il cattivo, ma per la Costituzione lo scopo fondamentale è la risocializzazione per colui che ha sbagliato. In tutto questo entra in gioco un elemento importante, che è la fiducia nella possibilità della rinascita delle persone. Quanto influisce l'elemento fiducia sulla vita psicofisica del detenuto?
Allora, penso che non si possa non avere fiducia. Quindi penso che non si può non avere fiducia. Come medico mi sento di credere alla richiesta di fiducia anche quando questa non è esplicitata. Tante volte in carcere mi capitava di visitare persone che non avessero chiesto in prima persona, no, di venire dallo psichiatra. Quindi già lì tu dici che cosa puoi fare se non c'è una domanda di aiuto esplicitata. Ecco, allora lì l'operazione è quella di darla per scontata un po'. Trovarsi di fronte a qualcuno che non ha fatto una domanda è molto sfidante per noi come clinici, ma è un'occasione da non lasciar perdere. Ecco, quello che un po' insegna il lavoro in carcere è quello di non lasciar perdere mai, cioè può essere un unico incontro, può essere l'inizio di una serie di incontri con le persone che sono in carcere, che sono persone che non hanno l'abitudine di chiedere aiuto, non è proprio nella loro costruzione antropologica. Non chiedono aiuto allo psichiatra, non è una cosa così accettata. Lo stesso anche un detenuto straniero, probabilmente non si rivolgerebbe a uno psichiatra per risolvere un problema emotivo.
Come affrontare adeguatamente l'emergenza sanitaria che è attualmente in corso in un ambiente come il carcere, dove comunque è difficile mantenere delle regole che oggi sono prescritte, come quella del distanziamento sociale?
Allora, penso che anche lì sia molto importante che ci si richiami a un senso di responsabilità civile proprio. Quello che ha insegnato un po' queste pandemie è quello che noi dobbiamo pensare che l'altro può essere il nostro nemico dal punto di vista dell'infezione, perché ci può trasmettere il contagio pur non volendolo. Ma nello stesso tempo l'altro, se è attento e prende le sue precauzioni, ci difende. La stessa cosa può succedere in carcere. Noi ad esempio in carcere a Parma abbiamo condiviso con i detenuti dei momenti, e sono stati proprio fatti dei momenti di confronto in cui sono state date quelle norme igienico-comportamentali che valgono per tutti noi. Questa cosa loro l'hanno, i detenuti hanno capito benissimo, tant'è che loro ci dicevano: guardate che qui il virus non c'è, se viene perché ce lo portate voi, quindi noi siamo protetti, siete voi eventualmente, quindi siete voi che dovete stare attenti.
Di che cosa hanno bisogno più urgentemente i ristretti affetti da malattie psichiche e dall'abuso di sostanze?
Una volta che entri in carcere si chiudono le porte, si riducono i contatti con i tuoi legami importanti, le persone per te significative, con la tua famiglia, i tuoi amici, le tue abitudini, quindi già questo è un elemento che agisce molto sul benessere della persona e sul non benessere di una persona. Figuriamoci se c'è anche una fragilità psichiatrica. Noi abbiamo un eccesso di fiducia, dobbiamo averla, non dobbiamo rinunciare a questa fiducia. E bisogna però ricordare che per quanto riguarda la tossicodipendenza, le ricadute fanno parte della malattia, quindi ti do la possibilità, ricadi, te ne do un'altra e ricadi. Questo lavoro è costante, cioè questa è una frustrazione lavorativa professionale altissima, che non vedrai mai dei risultati immediati, non li vedrai mai sicuramente alla prima occasione di terapia che ti offro. Quindi mi verrebbe da dire che la prima cosa che si aspettano le persone che hanno un disturbo psichiatrico è quello che dicevo, forse l'eccedenza di fiducia nonostante la ricaduta e la possibilità di riprovarci sapendo che gli operatori non si stancano di me, non si stancano della mia tendenza a ricadere.
Diritto alla salute significa anche dovere di ciascuno di tutelare e rispettare quella degli altri. Su questo punto inviterei anche Ignazio ad intervenire e a leggerci in arabo il primo comma dell'articolo 32.
Tasunu al-jumhuriyatu as-sahha ka haqqin asasiyyin lil-afrad wa min maslahati al-jama'a. وتضمن العناية المجانية للمحتاجين.
Allora, agenti penitenziari, quanto andrebbe ad aiutare un carcere vissuto in armonia tra detenuti ed agenti penitenziari, sia agli uni appunto e agli altri?
Ci può, come dire, aspiriamo all'armonia, ma prima dell'armonia forse dobbiamo aspirare alla convivenza. Ecco, anche in questo forse il carcere può essere un luogo dove si impara a convivere, si impara a stare insieme. E siccome è un luogo altamente conflittuale, come dicevo prima, no? Da una parte ci sono gli agenti, la polizia o il personale penitenziario, dall'altra ci sono le persone che hanno commesso dei reati. E già riuscire a far agire tra di loro queste due parti, secondo me, è un esempio di convivenza. In carcere, come sappiamo, tutti i detenuti si sentono delle vittime del sistema, no? dell'ordinamento, della reclusione. Ecco, uscire da questa dimensione in cui ci si può permettere di sentirsi vittime, far parlare gli agenti, i detenuti tra di loro, e farli incontrare su tematiche o su aspetti che sono universali. Questo dell'infezione è una grande occasione, una grande possibilità anche di ritrovarsi esattamente tutti dalla stessa parte. Ecco, questa è una delle tematiche che possono unire, ad esempio. L'altra è, ad esempio, l'affettività, essere lontani dai propri cari. Capita ai detenuti, ma capita anche agli agenti. Quanti agenti vivono, come dire, da immigrati forzati per lavoro e sono lontani dalle loro famiglie? Non convivono con le loro famiglie per fare il loro lavoro. Sentirsi padri, sentirsi compagni, mariti. Ecco, secondo me creerei dei momenti dove ci potessero essere dei temi che uniscono, e come quelli che vi dicevo, la salute è un tema che unisce.
C'è una cosa su tutte che in questi anni sente di aver imparato dal mondo penitenziario?
Ma la principale direi di accettare il fatto di non sapere cosa fare, cioè di non andare in carcere con un'idea già preconfezionata e con un posizionamento già dato. Cioè, è chiaro che io non mi libero delle mie categorie di conoscenza, cioè sono un medico, sono una psichiatra, ma ho imparato che se io andavo là e avevo già le mie belle categorie, le mie belle risposte, le mie belle, i miei bei pregiudizi anche, cioè appunto il colloquio finisce qui, io e te abbiamo già finito di parlare, perché non sto in ascolto. Ecco, quello che ho imparato è stato prestare attenzione, non perdere neanche un'occasione e rinunciare un po' alla mia identità. Rinunciare in quel momento, poi la recuperi, ma tenere un po' le mie categorie conoscitive come un patrimonio, qualcosa che era molto molto utile, ma che lasciavo un attimino un po' più indietro, oppure di lato. In quel momento però invece l'incontro con l'altra persona mi obbligava a riconoscere le sue categorie conoscitive, che erano diverse dalle mie, molto diverse, cioè l'incontro con lo straniero è molto diverso, quello che lui porta, che cos'è per lui malattia, cos'è per lui salute, che cos'è per lui la psiche.
Letteratura dal mondo, a cura di Serena Di Biase.
Buongiorno a tutti, oggi per la rubrica ci spostiamo in America, ad Harlem, in particolare nel 1934, dove nacque Audre Lorde. Lei è l'ultima figlia di immigrati di Granada nei Caraibi, ed è donna, è nera, è gay, e quindi ha vissuto su se stessa tutto il disagio della discriminazione sociale e razziale, ovviamente. Comincia a scrivere poesie molto giovane, intrecciando negli anni sia studio che lavoro. Lei ha veramente fatto qualunque tipo di lavoro, dall'infermiera all'operaia, alla segretaria, alla bibliotecaria, all'insegnante. Come scrittrice e attivista, lei si impegnò per far accrescere la visibilità delle donne nere in campo sia nazionale che internazionale. Infatti la possiamo considerare come una vera e propria poetessa guerriera. Lei si occupò dell'apartheid delle donne in Sudafrica e fondò l'organizzazione Sisterhood in Support of Sisters in South Africa. Fu una voce di protesta e di denuncia molto forte, questo fino alla sua morte. Ed ora vi leggo qualche sua poesia. Lei è Audre Lorde. L'unicorno nero è ingordo. L'unicorno nero è impaziente. L'unicorno nero è stato scambiato per un'ombra o un simbolo e trascinato attraverso un paese freddo, dove la nebbia ha dipinto parodie della mia furia. L'unicorno nero è senza pace. L'unicorno nero è implacabile. L'unicorno nero non è libero. Mia madre aveva due facce e una padella rotta in cui nascondeva una figlia perfetta, che non ero io. Io sono il sole e la luna e ho sempre fame dei suoi occhi. Madre, ho bisogno della tua nerezza ora, come la terra d'agosto ha bisogno di pioggia. Io sono il sole e la luna e ho sempre fame. Sono il bordo affilato dove giorno e notte si incontreranno e non saranno mai una cosa sola. E quando il sole sorge abbiamo paura che forse non resterà. Quando il sole tramonta abbiamo paura che forse non sorgerà domattina. Quando abbiamo la pancia piena abbiamo paura dell'indigestione. Quando abbiamo la pancia vuota abbiamo paura di non poter mai più mangiare. Quando siamo amate abbiamo paura che l'amore svanirà. Quando siamo sole abbiamo paura che l'amore non tornerà. E quando parliamo abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o non verranno accolte. Ma quando stiamo zitte, anche allora abbiamo paura, perciò è meglio parlare, ricordando che non era previsto che noi sopravvivessimo. Nel tentativo di vederti, i miei occhi si fanno confusi. Non è il tuo viso che cercano, con le dita fra i tuoi spazi come creatura affamata. Persino adesso non voglio fare una poesia, voglio farti, comporti, scomporti da me stessa.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata. I nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefano Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di Via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto e a domani, sempre qui, a Liberi Dentro.
Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.